www.storiedijo.it e la storia continua. Storie milanesi, dalla storia alle storie. Cenni storici della zona 6. Ida. C'era venuto voglia di intitolare questa memoria Nonna Ida, ma ci siamo trattenuti perché è troppo confidenziale. La signora Ida, Ida da ora in poi, che questa confidenza ce la prendiamo invece volentieri, è una ragazza del 98, sorella ideale dei ragazzi del 99, quelli del Piave, della Prima Guerra Mondiale. Abbastanza autonoma, porta con disinvoltura i suoi 106 anni, orgogliosa dei due ambrosini che ha ricevuto dal Comune di Milano. Ci tiene a ricordare che lei è la numero uno nel protocollo delle pensioni del capoluogo lombardo. I ricordi di tanti anni li ha chiari in mente e solo ogni tanto la aiutano a trovare il filo del ricordo la nipote Giovanna e Varno, che l'ha in moglie. La casa di via Bruzzesi al Giambellino, dove Ida ci accoglie, è di 70 anni indietro, con un piccolo appartamento ben tenuto come la padrona. Stiamo seguitando con il signor Varno un discorso iniziato all'ingresso del palazzo su quanto debbano e possono fare le scienze mediche e sociali per dare un significato agli anni in più che la nostra gente si appresta a vivere. Ma Ida già protesta perché non c'è stato offerto nulla. Da parte sua, uno dei refrain del suo discorso sarà la gran fame, la gran miseria di quegli anni. Fa onore a dei biscotti che sgranocchia volentieri e si interrompe ogni tanto accennando al tanto burro che contengono. Ma noi ci affrettiamo a rassicurarla. Vive praticamente autosufficiente con una pensione di reversibilità del marito, vigile urbano morto nel 1959, e con un assegno di accompagnamento. Per ottenerlo ci sono volute tante pratiche, visite, controlli, dice il nipote bancario. 3 ore al giorno ha presso di sé una signora che rifiutano di chiamare badante, piuttosto dama di compagnia, per quanto, aggiunge il nipote, dama non lo è e di compagnia non ne tiene tanta. Ida è nata nel 1898 a Siziano, che è un borgo a nord di Pavia, ma già nel periodo delle elementari il padre, ferroviere, si trasferì a Milano con la famiglia, al numero 144 di Via Canonica. Frequentava la scuola alla Ghisolfa e ricorda l'intervallo di mezzogiorno con un pezzo di pane e un piccolissimo pezzettino di cioccolata per tutto pranzo. È Ida che corregge il nipote che parlava di Bovisa invece di Ghisolfa, come se fossero la stessa cosa. Lui è stato contagiato dal modo di considerare oggi le distanze, mentre allora la differenza era palese a tutti. A piedi ci si farebbe caso anche adesso. Più o meno in quegli stessi anni è il trasloco in via Belfiore, quella di Piazza Wagner, a ridosso allora del grande scalo ferroviario del Sempione, quando la stazione centrale era in Piazza della Repubblica e in corso Sempione c'era tanto di passaggio a livello. La madre accudiva la casa con 7 figli e lavava i piatti in una trattoria per aiutare un po' col bilancio domestico. Il padre, macchinista ferroviere, nel 1906 ebbe quella che si può definire la soddisfazione di una vita. Con ingegno, attenzione e applicazione, aveva inventato uno scambio automatico. Evitava così a se stesso, a tutti i macchinisti, di scendere dalla locomotiva a ogni cambio delle rotaie. Era allora un'impresa improba calarsi da uno di quei bestioni che erano già le locomotive a quell'epoca. Acqua, neve, grandine, vento o sulleone, non importa, c'era da scendere per spostare con una stanga metallica l'ago dello scambio. L'invenzione arrivò al ministero e venne approvata e il padre fu premiato con 100 lire. Queste trovarono subito un impiego nell'economia della famiglia, che altrimenti non si sarebbe forse mai potuta permettere il lusso di una macchina da cucire per 24 lire, con la quale la madre faceva miracoli. Tanti dei restanti soldi furono impiegati per curare uno dei fratelli di Ida. Il poverino era malato di cuore e nonostante ogni medicina e tanta attenzione, visse un'esistenza stentata per morire poi a 61 anni nel 1961. Dalla casa di via Belfiore vedevano passare i treni ospedali della Croce Rossa durante la Grande Guerra, con i feriti che venivano dal fronte, e buttavano durante le fermate lettere da inoltrare ai loro parenti, che leggessero di quel massacro che stava avvenendo senza passare il controllo dalla censura militare. Come in ogni guerra, con la scusa dello spionaggio nemico, le lettere dei soldati venivano aperte, controllate, sconciate con l'inchiostro di china, cancellando quello che volevano le autorità e spedite al destinatario così addomesticate. Continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.